stiamo per raccontarvi un romanzo, sicuramente molto particolare a cominciare dal titolo. Poi è chiaro, ogni storia è particolare, ma questa è particolare in un modo che andremo a scoprire, ma non troppo, nel corso di questa conversazione. Andrea Salonia, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare il suo nuovo romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo. Leggo nel risvolto di copertina che Andrea Salonia è professore ordinario di urologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Il suo romanzo di esordio, Domani, chiameranno Domani, del 2017, candidato al premio Strega e vincitore del premio letterario Brianza 2018, è stato una sorpresa per la critica e per i lettori. Ma Andrea Salonia, se è stata una sorpresa, Domani chiameranno Domani, è altrettanto una sorpresa questa nuova storia intitolata Odio Dio. È un titolo su cui si può dire molto, perché è un titolo che ha un certo effetto tutto subito. Uno dice, ma è un errore di stampa oppure è qualche cosa di diverso? No, uno si arrovella a leggerlo ad alta voce, perché questo titolo sicuramente tutti noi lettori abbiamo provato a leggerlo ad alta voce nelle varie forme. Odio Dio, odio Dio, odi, odio, oppure tentiamo anche la forma palindroma, ma poi la forma la palindroma non c'è, anche se si avvicina. Andrea Salonia, cominciamo subito dall'immagine di copertina, perché è un'immagine che anche questa per certi aspetti ci fa entrare nel respiro del nostro protagonista, nel respirare questa storia. Ce la fa vedere con parole sue?
È proprio così, è un po' come raccontare il posto delle parole del mio Faustino, che è lì dentro, è tutto in questa copertina gialla acida e in questa ape che trasporta una piccola quantità di miele verso un fiore che ancora questa volta è giallo. Ed è esattamente a partire da un titolo che è una parola che non c'è, che nell'idea voleva essere un po' palindroma, come ben lei diceva poco fa, che si deve immaginare il percorso di formazione di questo mio personaggio, che da un punto di vista iniziale è un ragazzino che in un modo o nell'altro si avvicina all'essere un uomo e che ad un certo punto del suo percorso giovanile ha una sorta di sublimazione, una sorta di ispirazione, possiamo dire così, ma forse ancora di più ha un evento mistico che gli sconvolge completamente la vita. E da lì in avanti sarà il percorso di formazione di questo ragazzo che viene ad essere poi un uomo e che diventa un padre missionario, che in un modo o nell'altro descriverà il percorso di una vita che non è solo del padre missionario. Io ho immaginato che il Faustino di cui descrivo la storia in odio Dio, o giustamente odio odio, come tutte le altre forme di lettura che questo titolo semipalindromo, parola che non c'è, permette di immaginarci, sia un po' la storia universale di un uomo esposto agli eventi di una vita non proprio semplice, colta sempre con un certo qual grado di, posso dire, positività, posso dire di positivismo e ancor più di ottimismo importante. E questo è un po' il racconto. La mia ape che sta in copertina è emblematica, perché può essere descritta come la figura femminile che compare ad un certo punto della vicenda della vita di Faustino nella sua parte africana, ma è anche un'ape regina che è un po' dominante e dipendendo dalla quale l'intero percorso di vita dell'individuo viene ad essere realizzato. È un po' un'ape dominante che è identificata all'interno del percorso del racconto come un'ape occidentale, un'ape africana allo stesso tempo. È la tradizione che viene portata dal Nord Europa o dall'Europa stessa fino in Africa e viceversa, tutte le dinamiche che nella parte africana il romanzo racconta sono descritte proprio come se ci fosse un evento importante rappresentato da un personaggio importante, in questo caso chiamato Mau, che è il dio locale o una delle divinità importanti locali che possiamo identificare come un fato e che, se vogliamo, possiamo anche identificare come un'ape regina che decide le sorti delle sue api operaie. Ecco, tutto questo era chiuso in quello specifico nome, in quel termine che ho voluto dare come titolo al mio romanzo, e allo stesso tempo in questo giallo che racchiude l'ape al centro che porta il miele. La mia idea era quella proprio di poter descrivere in colori, in immagini, il percorso di formazione di questo Faustino, e il giallo della copertina in un modo o nell'altro tende a sottolineare questo, che è anche un po' il mio modo di scrivere.
Però Andrea Salogna, tornando e rimanendo ancora sull'immagine dell'ape, sì. Io ho visto anche, ammesso che abbia poi letto bene il suo romanzo ovviamente, è vero, le cose che lei ha detto riferite all'ape sono giustissime, però aggiungerei un altro tassello, perché l'ape è uno degli animali più organizzati, e quindi l'ape che troviamo in questa copertina dà l'immagine di una certa dissoluzione che arriva a un certo punto, ammesso che sia una dissoluzione della propria vita, ma anche a una riorganizzazione, e quella figura dell'ape incasella ogni cosa, perché a un certo punto uno deve rinunciare a qualcosa per avere qualcos'altro, una chiamata può sostituire un'altra chiamata, e questa è una cosa molto importante ed è uno dei tasselli, anzi il tassello principale della vita di Faustino, di questo bambino che era silenzioso quando era bambino, silenzioso e anche un pochino messo in disparte, e poi questo bambino crescerà, farà le sue scelte e c'è un protagonista insieme con Faustino, una bella figura su cui vorrei soffermarmi, perché è una figura di quello che potrebbe essere considerato, Andrea Salogna, uno dei maestri, no? Anche se non ha nessuna voglia di esserlo e non gli interessa, ovvero il sagrestano del paese. Perché il sagrestano del paese, Felice, già qui il nome dato a questa persona è un nome azzeccato, perché è un contraltare a quello che è Faustino. Felice è colui che insegna senza insegnare.
È assolutamente così. Mi piace molto l'idea di questa organizzazione che si può trarre dalla ape, che è appunto tra gli insetti probabilmente uno dei più organizzati. Lo stesso Felice, se vogliamo, dà nel suo modo di non essere insegnante, non essere docente, non essere volontariamente figura di riferimento, una sorta di struttura organizzata che consente a Faustino di organizzare la propria vita, e questa sua organizzazione gli consentirà di passo in passo di sopportare, superare questi eventi anche spesso avversi che in un modo o nell'altro gli capitano. Il dato dell'organizzazione è fondamentale. Faustino ha, nella mia idea, diversi momenti importanti che nell'organizzazione, nella struttura del romanzo, ho voluto immaginare come fossero stagioni. Da poco è mancato quel famoso regista sudcoreano che aveva raccontato in un film per immagini, primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera, l'epopea di una vita all'interno.
Era il regista Kim Ki-duk.
Esattamente, Kim Ki-duk. E io ho esattamente pensato, durante la struttura del mio romanzo, di riferirmi a quelle immagini di quello specifico film che mi aveva molto colpito, e questa organizzazione è in parte, se vogliamo, l'organizzazione del percorso di formazione di Faustino, che da bambino è colto da questo evento mistico, che si formerà per diventare un portatore della parola del Cristo in piedi e tra i piedi della gente, con la gente. Poi diventerà, in una sua terza parte, una persona che mette in discussione tutto ciò che gli è stato insegnato, che incontrerà una figura particolare, femminile, e da lì poi tutto il resto. Ma l'organizzazione è sicuramente estremamente importante nell'intero percorso di vita di questo individuo, e se vogliamo anche nella struttura del romanzo. Felice è una figura particolarmente felice, mi chiedo scusa per questo gioco di parole, ma è così. Felice nasce dal mio essere medico perché è nella mia immaginazione un personaggio, un paziente, le cui caratteristiche erano proprio quelle di saper lavorare con le immagini, con i fiori, con la botanica per dare pace, per dare requie allo stato di irrequietezza, di inquietudine con la quale Faustino dovrà imparare a convivere. La figura del sacrestano è una figura che nasce da molteplici, se vogliamo, eventi ispirativi. È nato in un paese vicino a Brescia, da cui proviene il mio nonno materno, che non voleva essere felice in alcun modo, ma che nasce là. Era perfetto per raccontare in un modo semplice il fatto che la vita potesse essere appunto descritta per immagini con fiori e che questi fiori potessero, nella loro organizzazione strutturata quasi di botanica vera e propria, aiutare Faustino a interfacciarsi con gli eventi della vita e con le persone. E Faustino porterà con sé, volente o nolente, proprio questa struttura organizzativa della botanica per tutta la sua vita, fino a quando i fiori verranno a mancare e non troverà nomi di fiori per chiamare gli eventi, le persone, le cose che incontra. Per cui la figura di Felice è una figura che, senza voler essere quella di un maestro, diventa il maestro in se stesso. E l'altro aspetto significativo è che la scrivania di questo Felice sagrestano era descritta come un luogo con l'entropia dentro, però con dei fiori sempre presenti. Ecco, l'idea che Faustino potesse avere da un lato un aspetto organizzativo e un aspetto di vita organizzata, di vita strutturata, cosa che in certo qual modo l'ha salvato, e dall'altro questa violenta, questa vivacissima entropia, questa confusione delle giornate e anche dei pensieri, mi piaceva molto. Mi sembrava da un lato dicotomizzare il percepire di questo mio personaggio e anche l'evolversi delle sue vicissitudini o delle sue avventure, se vogliamo metterla in questi termini, ma dall'altro mi sembrava perfetto per raccontare quello che tutti noi universalmente siamo, da un lato un po' organizzati nella quotidianità e dall'altro vivacissima sede di entropia e di confusione. Ecco, questo mi sembrava perfetto.
Lei mette in esergo due frasi, la prima di Vinicio Capossela e la seconda di Claudio Magris, da un libro molto particolare, Tempo curvo a Krems, ed è un libro che attraversa questa storia e soprattutto questa frase: amare, sinonimo di essere, verbo difettivo che conosce solo l'infinito presente. Ecco, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che questa di Odio Dio è una straordinaria storia d'amore. A volte non si vuole dire quando è una storia d'amore. Questa è una storia d'amore, in diversi momenti, e il nostro protagonista vive il suo amore. Prima sentivo lei quando parlava dell'amore per la botanica, ed era questo uno dei primi amori di Faustino. E poi l'amore arriva attraverso la chiamata della vocazione, ed è qui l'amore per la vita di Gesù, per la parola di Cristo, annunciare il Vangelo. Lui entra nell'ordine dei padri comboniani e poi va in Africa. E qui c'è un altro innamoramento, è un innamoramento sempre un po' attraversato dal dubbio. E forse quando si è innamorati e si ha il dubbio, forse è proprio lì che è la vera storia d'amore.
È assolutamente così. Se posso, aggiungerei un altro amore iniziale, ancor più primigenio nella vita di Faustino, che è l'amore per le parole, che sono state, e qui mi sembra che sia il posto giusto per narrarlo, le parole sono state per lui fonte di protezione, fonte di vita, se possiamo dire, perché il mio Faustino non è capace, o non vuole, o forse non è nella condizione di farlo, fino ai suoi 10 anni, di parlare. e raccoglie, 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 quasi colleziona, quasi scrivendole in modo calcato, in modo figurato, possiamo dire, nella sua testa, in modo effettivo, descrivendo parola per parola su un piccolo quadernetto che sarà il suo compagno di vita per l'intera esistenza di Faustino. E quello forse è il primo vero amore. Poi è giusto l'amore della botanica, è giusto l'amore per le persone, è giusto l'amore per questa figura che la figura femminile che incontra, e tutto il percorso sempre con questa idea molto forte che è l'amore per Cristo, che è però un Dio ecce homo, cioè un Dio fattosi persona che incontra per strada, e il concetto reale è quello che, proprio per questo motivo, il dubbio è sempre presente, perché deve dubitare di ciò che gli è stato insegnato, e il dubbio deriva molto spesso dal mettere in discussione tutto ciò che gli è stato detto di dover fare. In un modo o nell'altro, tu devi portare la parola perché quello è il tuo ruolo, e dovresti cercare di portare la parola che ti è propria per tradizione, per religiosità, nella zona dove andrai a lavorare da padre condoniano, che è un luogo in realtà ricchissimo di religiosità sua propria, di tradizioni sue proprie, di forme, di vitalità sua propria, per cui il dubbio lo attanaglia a tal punto da metterlo in discussione rispetto alle proprie scelte, la propria, se vogliamo, anche destinazione di vita, ancor prima del fatto di conoscere l'altro amore, che è l'amore femminile per questa donna che è Mises e che incontra appunto in Africa. Ma mi sembrava che questa idea del verbo difettivo che è sempre solo coniugato al presente fosse perfetta per descrivere come fil rouge l'intera vicenda umana di Faustino durante tutte le sue 400 e passa pagine di Odio Dio, insomma.
Sì, quando ci sarebbe molto da raccontare, ma andiamo per suggestioni, ma quando Faustino è in Africa, l'ho trovato straordinariamente, una tenerezza straordinaria quando lui chiede alle persone del luogo chi è Dio. E la risposta che lui ha è una risposta sorprendente, no? E da lì, il suo pensiero non dico nel credere o non nel credere in Dio, non è questo il tema, ma è la figura di Dio e rappresentarla nella propria vita e nel rapporto con gli altri. Ecco, questo libro ci pone anche in relazione con Dio, che si crede o non si creda, questo è un altro discorso. Però quella domanda, chi è Dio?
È così, ed è proprio bello quello che lei ha appena sottolineato, che si creda o non si creda, perché il Dio di Faustino è il nostro Dio del cattolicesimo che conosciamo fin da quando siamo bambini, andiamo al catechismo o di fronte al presepio della notte di Natale, ma è anche il Dio che è proprio fondamentalmente degli uomini, delle donne, vecchi, giovani, bambini, anziani, che Faustino incontra in Africa, che è un Dio totalmente altro, e questo suo chiedere deriva esattamente da questa grossa, grande, importante, se vogliamo anche violenta differenza che c'è tra il loro Dio, che è sì lassù, distante se vogliamo, ma che molto li sente, ed è quello che in un modo o nell'altro metterà in profonda crisi Faustino, perché acuendo quella percezione di dubbio di cui abbiamo prima anticipato, perché devo immaginarmi che sia nella mia obbligatorietà portare quanto io abbia imparato, il mio modo di percepire Dio e la religiosità, in un contesto dove noi bianchi, mettiamo questa categorizzazione personologica, noi bianchi abbiamo fatto peggio di quanto mai si sarebbe potuto fare con tutta questa enorme, possiamo dire, popolazione che abbiamo obbligato a spostarsi dalle proprie terre. Ma lì, nonostante tutto, c'è una religiosità antica, una religiosità che permea l'esistenza intera, che permea se vogliamo, la natura che permea le persone e che Faustino recepisce, percepisce come qualcosa di straordinariamente importante. Che diritto io, si chiede, di imporre le mie parole che raccontano del mio Dio in un contesto dove di divinità ce ne sono ben altre? E in questo senso Dio, che io credo o non creda, è visto come il fato, inteso come il destino nei confronti del quale Faustino, sempre con la sua delicatezza, che è un misto tra ironia da un lato e sudditanza dall'altro, cerca di dar battaglia. Io non me lo sono immaginato come Don Chisciotte lancia in resta contro i mulini a vento, me lo sono immaginato come un personaggio che, rispetto alle vicissitudini del quotidiano, si pone in modo appunto critico, senza essere violento, quasi che ad ogni scossone che la vita, la quotidianità, il fatto avverso gli ha posto di fronte, si sia riuscito a riorganizzare. Mi è piaciuto moltissimo questo esempio che lei faceva prima rispetto all'ape come insetto, probabilmente l'insetto che più si sa riorganizzare e si sa organizzare strutturalmente in una comunità. E questo a me è piaciuto molto, ed è l'idea che del Faustino, detto alla lombarda, io mi sono proprio fatto. Peraltro, che si creda o non si creda, e c'è un punto, a mio avviso, fondamentale dell'esistenza di questo Faustino, che è legato alla compartecipazione, quasi alla compassione, da compassio, cioè io partisco con te, che è molto importante nella sua vicenda e che è un po' il mio sentire, ed è legato alla messa di Natale, dove sulla piazza della stazione di Padova Faustino celebra la messa per le persone, e le persone che gli sono paradossalmente più vicine, più care, quelle da cui lui trarrà, se vogliamo, insegnamenti, sono le prostitute. Ecco, in questo patire insieme c'è un po' il segreto di questo carattere del Faustino, che è sempre di fronte al destino, che è Dio, che è appunto questo suo, se vogliamo, Mau da un lato e Dio dall'altro, Trinità, che in un modo o nell'altro descrivono l'intero percorso di vita di questo personaggio.
E senza rivelare troppo di questo romanzo, in ogni modo Faustino vive la sua contraddizione con la Chiesa dogmatica, e comincia quello che possiamo definire il tradimento, no? Lui, ammesso che sia un tradimento, lui tradisce Dio per incontrare una donna. E come andrà questo tradimento lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. Però, mi scusi Andrea Salonia, se ritorno a parlare di innamoramento, no? Abbiamo detto che Faustino è innamorato delle parole, della botanica e così via, però io non posso parlare di questo innamoramento. Siamo a più o meno a 2 ore da una partita importante, Inter-Juventus. E non possiamo, mi scusi, se la metto sul lato calcistico, no, però bisogna anche vivere di calcio, soprattutto anche in questo tempo, per distrarci per qualche istante. Ma qui non è che ci distraiamo dal romanzo, perché siamo dentro il romanzo. Io stamattina, rivedendo le varie sottolineature, mi chiedevo: ma chissà Faustino cosa potrebbe dire dell'Inter-Juventus di stasera? Lei che cosa ne dice, Andrea Salonia?
Beh, Faustino sarebbe in grande tensione, talmente in tensione da non riuscire a guardare la partita, qualora mai ne avesse l'opportunità, ma solo rubandone i risultati o le voci che alla radio probabilmente un bravo radiocronista gli avrebbe raccontato. Faustino è un tifoso fervente dell'Inter, e nella mia immaginazione questo è stato, da un lato, il modo per raccontare il percorso storico, quasi i giorni che dal momento in cui Faustino è in casa fino al momento in cui tutti gli avvicendamenti appunto della vita si vengono a manifestare, racconta del passare del tempo. Dall'altro però l'Inter, l'Internazionale FC, è il trade union con una figura molto importante, ma quantomeno controversa, della famiglia di Faustino, che è il padre. Era il modo con cui Faustino e il padre venivano ad interagire ogni settimana, cercando di legare i momenti di assenza con una presenza, se vogliamo, molto superficiale, ma allo stesso tempo estremamente profonda. Io ho imparato da un caro amico che fa il filosofo ed è barbuto, e che tutti conoscono, quanto le vicende del calcio raccontino le vicende della vita. Io trovo
ma
che
il suo amico barbuto è del Milan.
Esatto, è fortissimamente, è un fervente milanista. Tanto che quando io ho scritto dell'Inter un po' se ne è avuto, però poco male, perché Faustino era interista come me e come tale non poteva che essere così. Però lui giustamente dice: le vicende del calcio raccontano forse meglio di qualunque altra vicenda le vicende della vita. E a me è sembrato che potesse essere un buon modo per raccontare come le giornate di questo personaggio, che io ho trovato particolarmente complesso, potessero essere più facilmente raccontate grazie ad un gol piuttosto che all'attaccante dell'anno, alla vittoria e anche gli eventi di memoria ricordati, come abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, ma è talmente tanto il tempo che ci separa da quegli eventi così felici da non ricordarli neanche più.
Lo so, e qui si prenderebbe un'altra piega la nostra conversazione a proposito di coppe, mica coppe. Poi qui questa, l'apertura di questo romanzo, l'Inter, era l'Inter di Angelillo, bellissima figura, me la ricordo con le figurine Panini, la figura di Angelillo,
e tanti
altri straordinari, pur essendo di un'altra fede calcistica citata in quell'apertura di romanzo, devo ammettere che quella era veramente una storia straordinaria. Poi è anche bello che le storie straordinarie siano appannaggio una volta di uno e una volta dell'altro, è anche il bello del calcio. Andrea Salonia, siamo arrivati al termine di questa conversazione dedicata al suo romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo, romanzo intitolato Odio Dio, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto rileggendo un libro che si intitola Viaggio al termine della notte, di un altro medico di tanti anni fa, che si chiamava Céline.
Come mai questa scelta di Céline?
È una scelta legata al fatto che l'idea del viaggio per me, che qui è un viaggio metaforico ovviamente, però per me è un'idea molto forte. Io mi considero uomo particolarmente fortunato perché ho viaggiato tanto. L'Africa raccontata nel romanzo di Faustino è un'Africa che ho visitato più e più volte, nella quale sono penetrato come persona oltre che come viaggiatore, e l'idea di non poterlo fare in questi giorni mi ha, benché io sia medico, quindi riconosca perfettamente le necessità e la straordinaria necessità che questa condizione pandemica ci ha imposto, però il viaggiare, quegli orizzonti, ad un certo punto hanno cominciato ad essere così vivi nella mia immaginazione da diventare necessità. Per cui sono andato per assonanze e ho scelto viaggio.
Però viaggio al termine della notte, mi scusi se le interrompo Andrea Salonia, parla anche dell'Africa, quindi c'è un certo attraversamento nel suo libro. È un libro di profonda disperazione, no? Di quello di quello che era, perché è il secolo scorso, ma in ogni modo questa disperazione è un po' continua.
È così, ma è così, ed è proprio questa disperazione che, se vogliamo, prevalica tutte le altre emozioni in questo momento. Io sono per definizione a metà tra l'ottimista e il pessimista. Quella disperazione era in questo momento il sentimento di cui avevo necessità, proprio perché attraversandola si potesse superarla. E allora ho ricominciato a leggerlo. È scritto nella traduzione peraltro di Ernesto Ferrero, per cui una bellissima traduzione, se posso dire, con un modo di scrivere che oggi non c'è più e che mi aveva sempre affascinato. Condividere o meno le idee è tutt'altro pane ed è tutt'altro ambiente ovviamente, però avevo piacere di leggere questo, come durante il primo periodo del lockdown. Io ho sempre lavorato da medico in ospedale, però ho riletto La Peste, ho riletto Lo Straniero, insomma, tanti di quei romanzi che forse in questo momento pochi leggono, e ho trovato che ci fosse necessità per me di rileggerli, e così è successo anche per Viaggio al termine della notte.
Grazie, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Andrea Salonia, partendo dal suo libro Odio Dio, pubblicato La nave di Teseo, e terminato con Camus, La peste, Lo straniero, con Il viaggio al termine della notte di Céline, perché la lettura è così, è qualcosa che è veramente molto ramificato ed è anche il bello della lettura. Grazie, grazie davvero e buona serata Andrea Salonia.
A voi, grazie al posto delle parole, grazie infinite, buona serata.